L'esercito di anatre, che non esiste, contro le locuste. Una voce dalla Cina su un esercito di anatre antilocusta si è trasformata in qualche modo in una notizia ufficiale, ma era tutto falso. Vi ricordate quando un mese fa vi raccontammo dell'immenso sciame di locuste, il più grande del millennio, che dal Kenya minaccia di invadere il resto dell'Africa? La situazione purtroppo non si è ancora risolta, tanto che settimana scorsa ha fatto il giro del mondo la notizia che la Cina avrebbe spedito un aiuto al Pakistan, uno degli stati più colpiti dalla piaga, un esercito di anatre, 100.000 uccelli affamati, ciascuno in grado di mangiare più di 200 locuste al giorno. Ci piacerebbe potervi rimandare alla fonte originale della notizia, che però non esiste più. La prima a rilanciarla in tutto il mondo è stata l'agenzia di stampa AP, che da allora ha ritrattato. Cos'è successo? L'astrofisica in aiuto degli animali in via di estinzione. Notizie dalla Cina. La notizia dell'esercito di anatre è stata pubblicata per prima sul giornale cinese Ningbo Evening News in un articolo che spiegava come gli animali provenissero dalla provincia orientale dello Xinjiang e fossero stati mandati in Pakistan in seguito all'invio di un gruppo di esperti cinesi volati in loco per verificare la situazione. L'articolo citava anche le parole di Yuli Zhi, un esperto di anatidi della Zhejiang Academy of Agricultural Science, e un precedente caso di successo, uno stormo di anatre utilizzate 20 anni fa contro le locuste della regione dello Xinjiang. Ingolosita da una notizia così curiosa, App l'ha ripresa, citazioni e tutto, e l'ha fatta finire sui siti di informazione di tutto il mondo, compreso quello della BBC. Le anatre che non c'erano. I primi sospetti sono venuti quando uno degli esperti cinesi spediti in Pakistan, Zhang Long, ha spiegato alla stampa che la soluzione non è applicabile. Le anatre hanno bisogno d'acqua, e nel deserto pakistano soffrirebbero. È a quel punto che sono cominciate le telefonate verso la Cina, grazie alle quali si è scoperto innanzitutto che Yuli Zhi non era coinvolto nel progetto, ma era stato semplicemente contattato per chiedergli un parere sulla sua fattibilità, e poi che neanche la Zhejiang Academy ne sapeva nulla. Nessuno ha capito da dove venga il piano dell'invasione delle anatre, anche perché gli uffici del governo locale non hanno risposto alle telefonate piovute da mezzo mondo. Insomma, fin dall'inizio non c'era niente di vero, solo un'ipotesi trasformatasi chissà come in certezza. Niente eserciti di anatre, il Pakistan dovrà cavarsela in altro modo. Supermicrochirurgia, il robot Musa. La supermicrochirurgia richiede mano ferma e nervi d'acciaio, e il supporto di un robot in grado di aiutare il chirurgo a lavorare in spazi submillimetrici. Provate a sollevare e spostare un oggetto, esattamente un millimetro. Ci siete riusciti? Probabilmente no, ma se non siete medici specializzati in supermicrochirurgia nessuno ci farà caso. Se invece lavorate in sale operatorie ad alta tecnologia, da oggi potete contare sull'aiuto di Musa, un robot per la chirurgia assistita in grado di affiancare i chirurghi nel portare a termine con successo interventi infinitamente piccoli sul corpo umano. Mini operazioni. In questo tipo di chirurgia ad altissima specializzazione i medici si trovano a operare su vasi sanguigni e porzioni di tessuto che si misurano in frazioni di millimetro, e dove la più piccola incertezza può fare la differenza. Musa, realizzato dall'azienda olandese Microsure, è il primo robot chirurgo in grado di intervenire su obiettivi di dimensioni inferiori a un millimetro. Non si tratta però di una macchina in grado di lavorare in autonomia, il suo è quello di assistere il medico controllandone i movimenti ed eliminando qualsiasi tremore o movimento involontario. Umanamente indispensabile. Dal punto di vista pratico il medico opera agendo su un joystick del tutto simile a quello di un videogame attraverso il quale controlla lo strumento chirurgico. Il robot media il movimento della mano, ne riduce l'ampiezza in base a una scala predefinita, ed elimina qualsiasi tremore o spostamento inopportuno. Uno spostamento di un centimetro del joystick, per esempio, corrisponde a un movimento di un millimetro dello strumento. Il campo operatorio è visualizzato in altissima risoluzione su uno speciale schermo binoculare simile al visore di un microscopio. I vantaggi. Musa è già stato sperimentato con successo in chirurgia oncologica e rispetto agli interventi tradizionali offre il vantaggio di una minore invasività, ferite più piccole e tempi di recupero più veloci. Il costo non è ancora stato reso noto, ma sicuramente si misurerà in milioni di euro. Musa non è il primo robot per la chirurgia assistita. Tempo fa abbiamo parlato di Da Vinci e di come può aiutare i medici in sala operatoria. Obiettivo di Musa è quello di arrivare là dove Da Vinci si ferma, e cioè nel campo dell'infinitamente piccolo. 7 marzo 2020 Rebecca Mantovani. Gli etilometri usa e getta funzionano davvero? Abbiamo messo alla prova gli etilometri usa e getta e le varie app che calcolano i livelli di alcol nel sangue confrontandoli con quelli in dotazione ai carabinieri. Attualmente, per farsi un'idea di quanto si è bevuto e di quanto alcol abbiamo nel sangue, ci sono una serie di strumenti, app e siti internet che calcolano il tasso alcolemico in base alla bevanda, il proprio peso, sesso ed età. Sono una versione interattiva delle tabelle del Ministero della Salute per stimare il tasso alcolemico. E poi ci sono vari tipi di alcolimetri facilmente acquistabili su internet o in farmacia. Ma funzionano? Ci danno un quadro chiaro e preciso della concentrazione di alcol nel sangue, ci permettono di capire se possiamo metterci alla guida, non si deve guidare se il tasso alcolemico supera gli 0,5 grammi per litro, e se il valore va oltre 0,8 diventa un reato penale con tutto quello che ne consegue. Li abbiamo messi alla prova confrontandoli con gli alcolimetri montanti su una macchina dei carabinieri. Tre giornalisti di Focus si sono prestati a fare da cavie in un locale di Milano. Ne abbiamo anche approfittato per fare due chiacchiere con i carabinieri che gentilmente si sono prestati a effettuare i controlli con gli etilometri professionali che vengono utilizzati durante i controlli sulle strade. Ecco qui sotto l'intervista al maggiore Carmine Elefante, comandante del nucleo radiomobile dei carabinieri di Milano. Gli effetti dell'alcol sulla guida spiegati bene sul numero 329 di Focus in edicola fino al 21 marzo 2020. Nel primo vi abbiamo raccontato nel dettaglio quali sono gli effetti dell'alcol sul nostro organismo e in particolare sull'attenzione, i riflessi e la propensione al rischio. Nel secondo, invece, dopo il gran parlare dei mesi scorsi, abbiamo fatto il punto sui sistemi che possono bloccare automaticamente la guida delle auto a chi ha bevuto troppo, i cosiddetti alcolock. 21 febbraio 2020. Il nuovo metodo per identificare le sepolture anonime. Un gruppo di ricerca canadese ha inventato un metodo per identificare i resti di milioni di sepolture anonime. Oggi diamo per scontato che quando una persona muore, i suoi resti verranno conservati in una tomba o in un loculo dove sono chiaramente indicate le loro generalità. L'uso delle pietre tombali, però, è un'abitudine relativamente recente, e ci sono paesi come il Canada dove sono state introdotte solo negli ultimi due secoli. Il risultato sono cimiteri storici affollati di milioni di sepolture anonime, che ora, grazie a un nuovo metodo di analisi che incrocia dati genetici e genealogici, potrebbero finalmente avere un nome. Lo studio è pubblicato sull'American Journal of Physical Anthropology, ed è stato reso possibile dalle tecniche di sequenziamento del DNA, ma anche dall'incessante e certosino lavoro dei preti cattolici del Quebec. Macabre sepolture di 3000 anni fa, le vittime di un sacrificio umano. Un database unico. Il Quebec ha infatti dato il via nel 1972 alla compilazione di Balzac, un database che contiene l'albero genealogico di circa 5 milioni di individui vissuti nello stato canadese negli ultimi 4 secoli. Il database si basa sui registri parrocchiali meticolosamente compilati dai preti locali nel corso delle generazioni. Il risultato è una quantità e qualità di dati assolutamente favolosa, secondo il primo autore dello studio, Tommy Harding. In che modo però un albero genealogico da 5 milioni di rami può aiutare a identificare un cadavere vecchio di 3 secoli? E due marker altrettanto unici? Tra tutte le informazioni genetiche passate da un genitore alla sua prole ce ne sono due che si sono rivelate particolarmente utili, il cromosoma I trasmesso dai padri ai figli maschi e il DNA mitocondriale trasmesso dalle madri ai figli indipendentemente dal sesso. In questo passaggio il cromosoma I e il DNA mitocondriale subiscono pochissime mutazioni, il nostro DNA mitocondriale è sostanzialmente identico a quelli dei nostri bisbisbisnonni fino alla generazione. Il team l'ha dunque identificato in un campione di 6 cadaveri e l'ha confrontato con quello di un campione di circa 900 individui dell'attuale popolazione del Quebec in cerca di somiglianze. Su un totale di 17 milioni di individui studiati, i ricercatori ne hanno identificati solo il 12%. Prova da un lato che la tecnica funziona, dall'altro che 900 individui non sono un campione sufficiente per coprire 5 milioni di sepolture, e per allargare la portata dello studio serve, secondo gli autori, un atto di partecipazione dei cittadini. La bellezza del crepuscolo, 7 cimiteri da visitare. 7 marzo 2020 Gabriele Ferrari.